Benissimo ragazzi, allora direi che anche oggi siamo pronti per partire. Non posso non farlo ovviamente augurandovi una buona giornata e ringraziandovi ancora ovviamente per la vostra presenza. Stiamo guardando con un occhio chimico-farmaceutico la struttura di questo meraviglioso alcaloide, che è ovviamente la morfina e che, come abbiamo già anticipato, rappresenta il punto di riferimento di un'importante classe di farmaci che rientrano ovviamente poi nei farmaci ovviamente analgesici, anche definiti narcotici, ecco, quindi, e che ovviamente trovano un particolare utilizzo, come vi ho già anticipato, in una terapia del dolore, che veda in modo particolare il dolore neuropatico come dolore terapeuticamente ovviamente aggredibile. Vi ho parlato ovviamente della morfina perché, come abbiamo visto, rappresenta quell'alcaloide di riferimento a cui anche i recettori, diciamo, degli oppioidi endogeni, che abbiamo già imparato a riconoscere come in realtà strutturalmente molto diversi dalla morfina, essendo dei ovviamente piccoli peptidi di natura endogena, vi ho in qualche modo, ecco, accompagnato per mano nell'immaginare che ci deve essere sicuramente un effetto memoria da un punto di vista strutturale interattivo tra morfina e ovviamente questa particolare classe di ovviamente peptidi endogeni. E ho in modo particolare rivolto la vostra attenzione al fatto che tutti questi peptidi endogeni, che hanno come riferimento recettoriale proprio i recettori accoppiati alle proteine G, che portano il nome di oppioidi, recettori per gli oppioidi, presentano una comunanza da un punto di vista strutturale e quindi interattivo nel fatto che il primo amminoacido di tutti questi ovviamente peptidi ha come, diciamo, costituente principale comune per tutti questi peptidi una tirosina. E nella diapositiva che in un qualche modo vi ho fatto vedere ieri, ritroviamo effettivamente in questo sistema fenolico e in questo, diciamo, spaziatore ovviamente alchilico, ritroviamo una comunanza strutturale, quindi interattiva, tra ovviamente l'agonista naturale peptidico, ovviamente appartenente alle famiglie delle encefaline, dinorfine, endorfine, e ovviamente questo elemento strutturale tipico della morfina. Morfina che vi dicevo ha una struttura policiclica di riferimento come quella del morfinano, a cui abbiamo ovviamente aggiunto alcune decorazioni speciali, particolari, la posizione 3, l'ossidride fenolico, la posizione 6, l'ossidride secondario, che vi ricordo avere in posizione alfa beta 7-8 un doppio legame, e quindi ricorderei la sua natura allilica da un punto di vista chimico, e poi la fusione, se ci pensate, di un quinto anello che vi dicevo rappresenta anche un po' quell'anomalia da un punto di vista della nomenclatura poi associata inizialmente alla struttura della morfina, perché in questa posizione di giunzione 4-5 c'è effettivamente una funzione, diciamo una funzione eterea, vedete? L'idrocarburo aromatico di riferimento sarebbe ovviamente il sistema ciclico aromatico di riferimento, scusatemi ragazzi, sarebbe appunto il furano. In questo caso in realtà abbiamo una sua versione parzialmente idrogenata in questa posizione, chiamata 5-13, ma l'anomalia di cui vi ricordavo ieri era appunto il fatto che questo oggetto viene erroneamente identificato come epossido, cosa che ovviamente non è da un punto di vista chimico, e quindi volevo in un qualche modo mettervi in guardia, in allerta, nel momento in cui, ecco, ci fosse una errata interpretazione. Nome, nomenclatura, struttura. Avevamo fatto ovviamente una considerazione sulla ragione di questa, ovviamente posizione 17, super classica, ammina terziaria, che abbiamo già in un qualche modo identificato essere una, ecco, una quarta modalità interattiva fondamentale nel garantire a questo oggetto ovviamente riconoscimento e poi attivazione recettoriale, perché ancora una volta vi ricordo che questo oggetto è un agonista ovviamente del sistema degli oppioidi, del recettoriale degli oppioidi, sfortunatamente non selettivo nei confronti delle tre, così come vedremo tutti i farmaci ovviamente a cascata che prenderemo in considerazione, sfortunatamente non selettivo per quanto riguarda le tre famiglie più importanti, Mu, Delta e Kappa, e quindi ecco, apparentato da quella, diciamo, sicuramente effetto terapeutico che vogliamo ovviamente utilizzare, ma una serie di collateralità, tossicità importanti che vi ho già descritto ovviamente precedentemente. Ieri ci siamo un po' lasciati sul valore di coefficiente di ripartizione. C'è una ragione particolare, ragazzi, che ovviamente mi consente di fare una riflessione su questo, perché avevamo ricordato con Riccardo che a fronte di un telaio relativamente, ecco, idrofobico, il coefficiente di ripartizione ovviamente che abbiamo qui davanti è un coefficiente di ripartizione che sembrerebbe dirci tutt'altro, è uno 0,8, quindi ha una leggera predisposizione al normale ottanolo, meno di 10 volte rispetto ovviamente all'acqua. La ragione del perché questo avviene è esattamente riconducibile, forse ritorno alla diapositiva precedente, ragazzi, ecco, forse è questa, scusatemi, eccola qui, direi è questa, mi piace questa, eccola qui, ditemi se vi torna. Il telaio prevalentemente idrocarburico, quello che dovrebbe garantire il grosso, ovviamente, no, l'effetto nave rispetto al capitano, no, dell'idrofobicità, è effettivamente racchiuso in un sistema ciclico localizzato all'interno, diciamo, nella regione più centrale, alla quale, vedete, è decorato in periferia, sono, ecco, posizionati in periferia ovviamente gli interattori che sono invece di natura, ecco, idrofilica. Quindi è come se noi avessimo incapsulato la regione idrofobica all'interno in un core, no, idrofobico, e avessimo posto all'esterno di questo, diciamo, core idrofobico una serie di interattori idrofilici che garantiscono comunque una discreta interazione con l'acqua. Ecco che questa disposizione, passatemi, dentro idrofobico, fuori idrofilico, che potrebbe ricordarvi qualcosa in questa mia banale narrazione, no, che faccio, Riccardo, dentro idrofobico, fuori idrofilico, ti ricorda qualcosa che potremmo in un qualche modo, ecco, accomunare a questa ingegnerizzazione, no, molecolare che madre natura fa, ovviamente utilizzando chiaramente la struttura del morfinano e decorando poi la periferia del morfinano con interattori di tipo idrofilico sostanzialmente. Riccardo, ti ricorda qualche altro, ecco, sistema in cui abbiamo all'interno qualcosa di idrofobico e all'esterno qualcosa di idrofilico, per cui, ecco, nonostante tutto abbiamo una buona, io dico sicuramente buona veicolazione, no, di sistemi che sono comunque anche con componenti idrofobiche importanti in acqua? Riccardo, hai un piccolo...
Di sistemi simili dovremmo aver visto le ciclodestrine, le
benissimo, benissimo. Riccardo ci porta due meravigliosi esempi, uno, diciamo, ecco, molecolare come la ciclodestrina, nel senso che è un'unità molecolare ovviamente, no, che abbiamo già incontrato, in cui presenta, ecco, nella sua singolarità un interno di tipo idrofobico, anche questo caratterizzato dal telaio prevalentemente dei sistemi piranosidici, no, delle unità glucosidiche che abbiamo ovviamente come costituente fondamentale del sistema ciclico, e all'esterno i polioli, no, che quindi garantiscono un'interattività con l'acqua sicuramente favorente. Ricordo invece un sistema di aggregazione tipo quello micillare, dove tutte le code idrofobiche, banalizzo, ragazzi, no, convergono a costituire un'unità interna, ovviamente dove le interazioni sono prevalentemente dipolari a bassa intensità, quindi che poi cataloghiamo colloquialmente come idrofobiche, lasciando ovviamente tutte le teste, passatemi, cationiche, lo uso in questo termine, ovviamente verso quindi le funzionalità ovviamente ioniche verso l'esterno ad interagire in maniera favorente con l'acqua. Perfetto, Riccardo, direi che il parallelismo molecolare lo ritroviamo anche qui, un nucleo no? Un telaio idrofobico che viene decorato al suo esterno con interattori che sono in grado di ben interagire con l'acqua, ed ecco ovviamente la ragione del perché, ragazzi, abbiamo sostanzialmente un coefficiente di ripartizione 0,8. Che posso chiedere quindi a Riccardo, da un punto di vista della farmacocinetica, ed essendo interessati ad un trattamento terapeutico particolare, ma immaginate anche ovviamente da un punto di vista ovviamente di un abuso ricreativo, ragazzi, ritenete la morfina un campione di biodistribuzione, con molta sincerità, soprattutto nel momento in cui dovessimo somministrarla per via orale, Riccardo? Campione, eh? Tenete conto di dove vorrei andare ad effettuare il mio intervento terapeutico, tenete conto ovviamente del valore di coefficiente di ripartizione e fatemi ovviamente una disanima, ovviamente.
E per via orale non è per niente solubile in teoria, cioè non è per niente assorbibile.
Allora, posso, ecco, essere meno categorico di Riccardo, capisco molto bene ovviamente la sua. Ecco, posso dirvi che effettivamente, tenendo conto della sua disposizione, predisposizione ovviamente ad interagire con l'acqua, la sua biodistribuzione in modo particolare nel momento in cui, ecco, questa avviene per via orale, non è sicuramente, ecco, tra quelle che ci possono garantire, sia in termini di ovviamente tempi, sia in termini ovviamente di concentrazioni efficaci, un attraversamento ovviamente dei vari comparti periferici e un attraversamento della barriera ematoencefalica così, ecco, rilevante da poter, ecco, essere, ecco, il top da un punto di vista, il massimo di quello che potrebbe essere quello che noi gradiremmo per un composto che vada ad agire al sistema nervoso centrale. Riccardo, ovviamente, ecco, ci introduce questo aspetto. Morfina, interessante, sicuramente ottimo oggetto che in qualche modo viene terapeuticamente utilizzato, ha un suo limite intrinseco. Ovviamente una posso usare modesta biodistribuzione in modo particolare per via orale. Non a caso, non vi stupirà che pur essendoci, ragazzi, delle formulazioni, no, per via orale di morfina, ecco, queste vengono utilizzate nel momento in cui, ecco, siamo o ad un livello iniziale di una terapia, quindi quando ovviamente il dolore non è ancora così intenso, oppure, come vi dicevo, nel momento in cui, ecco, non ci sia una, ecco, una necessità di trattare un dolore anche in acuto molto intenso, proprio perché la morfina in questa sua veste ovviamente somministrabile per via orale presenta, io direi, una non proprio ideale biodistribuzione in virtù del fatto, ragazzi, che il suo coefficiente di ripartizione, come vedete, è vicino allo zero, vicino all'1, devo essere sincero, ma non proprio in quella regione, vi ricordate, ottimale, all'intorno dei 3, delle tre unità logaritmiche che garantivano, vi ricordate, quel giusto compromesso tra ovviamente solubilità in acqua quanto basta e ovviamente facilità di attraversamento dei comparti ovviamente di membrana, soprattutto la barriera ematoencefalica, ragazzi. Quindi devo dire che c'è un limite ovviamente nell'utilizzo ovviamente di questo alcaloide molto importante, e il limite, ragazzi, è effettivamente una sua biodistribuzione per via orale effettivamente non particolarmente efficiente, tanto che pur essendoci, vi ricordo ragazzi, formulazioni orali di morfina, questa, vi dicevo, viene utilizzata o ad un inizio terapia, vi ricordate, quando tutto sommato non c'è bisogno, ecco, di ovviamente caricare ovviamente il nostro paziente di un derivato oppioide che ha tutti gli effetti collaterali che abbiamo detto, oppure quando effettivamente l'intensità del dolore che dobbiamo trattare non è così elevata da richiedere ovviamente un effetto così importante ovviamente a livello del sistema nervoso centrale. Tra le altre cose, ragazzi, ecco, vi ricordo il fatto che ci sono formulazioni orali di morfina, se ne fa facilmente il sale, e quindi ecco, famosissimo sono le formulazioni ovviamente di morfina solfato, ovviamente la salificazione viene fatta con acido solforico, e altra cosa che conoscete molto bene, non vi stupirà che nel momento in cui volessimo, ecco, utilizzare da un punto di vista farmacocinetico, quindi per valorizzare al meglio gli aspetti biodistributivi della morfina, ovviamente, ecco, si predilige una modalità di somministrazione per via iniettiva, perché questo ovviamente, come vi dicevo, se non altro, ecco, arriva direttamente al circuito ovviamente sanguigno, e di conseguenza almeno il passaggio, no, dell'importante barriera intestinale viene ad essere ovviamente ovviato. Quindi vi ricordo, sì, formulazioni di morfina solfato per ovviamente somministrazioni orali, alternativa a questa ovviamente somministrazione iniettiva, e di conseguenza, ecco, nel momento in cui avete a che fare con formulazioni di morfina, ricordate sempre, ecco, il fatto che una sua biodistribuzione, ecco, viene limitata da un coefficiente di ripartizione non particolarmente ovviamente favorevole. Volevo, ragazzi, e questo capirete perché lo faccio adesso, anche ricordarvi un altro elemento importante relativamente al metabolismo che ovviamente la nostra morfina incontra nel momento in cui entra in circolo e soprattutto arriva al primo passaggio epatico. Tenete conto che morfina presenta due ossidrili, quello fenolico in posizione 3, quello alcolico secondario allilico in posizione 6, che come potete immaginare potrebbero essere immediatamente substrati ovviamente per una fase 2, nel senso per quelle modificazioni strutturali attraverso ovviamente la fusione con ovviamente acido glucuronico, che è tipica di una fase 2, essendo la morfina di suo ovviamente già predisposta di due funzionalità ossidriliche che, come sapete, sono, ecco, solitamente gli interlocutori da inserire in una fase 1 nel momento in cui poi uno, ecco, madre natura preveda un ulteriore passaggio ovviamente poi a livello epatico per l'attività di ovviamente associazione con l'acido glucuronico. E qui effettivamente, ragazzi, volevo darvi un'idea della distribuzione di quello che può succedere ovviamente per la nostra morfina nel momento in cui entra a livello epatocitario ed incontra tutto l'apparato enzimatico ovviamente deputato al metabolismo ovviamente di oggetti chimici in generale, ecco, che siano endogeni o esogeni, ragazzi, ecco. Allora, il primo aspetto che vorrei ricordarvi, ragazzi, poi torno ovviamente alla coniugazione con l'acido glucuronico, è la classica demetilazione che abbiamo visto oramai operativa, demetilazione ossidativa, in questo caso è a carico ovviamente di un'isoforma classica dei citocromi P450, per ottenere ovviamente un metabolita, ecco, che è appunto la normorfina, in cui abbiamo effettivamente eliminato da questa amina terziaria ovviamente il gruppo metilico, trasformandola ovviamente nel suo equivalente secondario. Dall'altro canto, ragazzi, eccoli qua i due gruppi funzionali ossidrici che possono andare incontro, come vi dicevo, a un passaggio ovviamente di fase 2, che diventa in questo caso un passaggio di fase 1, essendo i due ossidrili già ovviamente disponibili alla coniugazione. E ovviamente vi faccio vedere qual è la distribuzione delle coniugazioni con acido glucuronico nel momento in cui noi guardiamo l'ossidrile di tipo fenolico, 90% viene ovviamente trasformato nella funzione glucuronata corrispondente, 10% ovviamente per quanto riguarda la funzionalità alcolica secondaria allilica, ecco, che corrisponde, vedete, ad un 10%. Quindi sono due importanti vie di diciamo metabolismo a cui la morfina in un qualche modo viene immediatamente assoggettata già in un primo passaggio, e anche questo, passatemi, ovviamente trasformandola nell'acido glucuronico derivato incredibilmente idrofilico, facilmente eliminabile per via urinaria, e anche questo, se ci pensate, rappresenta una ragione addizionale ad una sua, io uso, ecco, non efficientissima biodistribuzione, perché già ad un primo passaggio una parte rilevante della morfina che noi in un qualche modo introduciamo viene glucoronata, e di conseguenza, ragazzi, ecco, abbiamo comunque un abbattimento della quantità di morfina circolante, che ovviamente riduce poi la capacità, la sua intrinseca capacità di traslocare, soprattutto a livello ovviamente della barriera ematoencefalica, e quindi in un qualche modo di arrivare nel distretto terapeuticamente interessante per noi. Ok ragazzi, quindi anche il metabolismo da un certo punto di vista sembrerebbe lavorare contro. Nonostante tutto, morfina rappresenta il, no, il capostipite di questa importante famiglia ovviamente di analgesici, quindi di farmaci che, per il controllo del dolore, che ovviamente poi adesso vedremo via via trasformarsi in oggetti sempre più interessanti da un punto di vista anche farmacocinetico, ragazzi. Ok? Quindi volevo, ecco, identificare con voi quali sono le criticità da un punto di vista ovviamente farmacocinetico che presenta la nostra morfina, pur essendo l'agonista di riferimento, essendo un farmaco largamente utilizzato nella terapia del dolore, con ovviamente questi limiti da un punto di vista ovviamente intrinseco, strutturali da un lato e ovviamente che si ripercuotono in proprietà farmacocinetiche dall'altro, e che in un qualche modo limitano, se possiamo dire così, ecco, il valorizzare come farmaco, ecco, una struttura appunto come la morfina, e cercheremo di capire come potremo effettivamente ovviare ad alcuni di questi ad alcuni elementi di criticità che la morfina presenta. E lo farei innanzitutto, ragazzi, introducendovi immediatamente il suo metil derivato che abbiamo già evocato ieri e che conoscete molto bene, alcaloide spesso presente, sebbene in quantitativi inferiori, dipende ovviamente dalle popolazioni anche di papavero che state e delle località dove questo ovviamente viene ovviamente coltivato, quindi ci sono varie ragioni, ecco, una ragione genetica, una ragione invece ambientale, per cui ecco possiamo immaginare che, ecco, il rapporto spesso tra morfina e codeina può essere variabile. Solitamente, ecco, laddove il papavero viene finalizzato ad una produzione di morfina, la codeina, vi dicevo, è solitamente a concentrazioni inferiori. Però volevo darvi subito un elemento importante che abbiamo già evocato ieri, ecco, su questo metil derivato, no, in posizione 3 che abbiamo visto essere cruciale, no, per l'attività di riconoscimento, ma soprattutto per l'agonismo associato a questo alcaloide. E quindi annunciarvi immediatamente che la codeina così come tale, ragazzi, non è farmacologicamente attiva. E questo, capite bene, ci stupisce perché io penso tutto sommato che molti di voi, ecco, anche adesso potrei chiederlo a Riccardo se ha mai avuto, ecco, nella sua vita, mentre non mi permetterei mai di chiedere questa cosa a Riccardo relativamente alla morfina, mi sento di chiedere a Riccardo se in un qualche modo ha incontrato nella sua vita la codeina, in modo particolare quando era più piccino. E questo ovviamente riportando la responsabilità di quello che sta ovviamente chiedendo a Riccardo ai suoi genitori, chiaramente ai medici che ovviamente hanno fatto eventualmente questa prescrizione. Codeina, Riccardo, questo può essere anche un ricordo che conosciamo ovviamente dalla farmacognosia, piuttosto perché l'avete sperimentato su voi stessi in tempi non sospetti. Riccardo, codeina.
Qual è? Allora, sicuramente in passato ho usato sciroppi per la tosse, però non sono sicuro ci fosse la codeina.
Guarda Riccardo, hai un ottimo ricordo, perché anche se devo essere sincero, c'è una sorta di raccomandazione che viene fatta da tutte le associazioni dei pediatri, io direi internazionali, nel ridurre per quanto possibile, ecco, l'utilizzo di sciroppi a base di codeina, no, per nel trattamento soprattutto, ecco, io uso questo termine pediatrico, no, della tosse, quindi usati come antitussivi. Devo dire che la codeina è largamente conosciuta anche a livello ovviamente popolare, proprio per il trattamento che molto spesso anche a livello pediatrico si fa, no, per il controllo ovviamente della tosse. Soprattutto, ragazzi, la tosse quella stizzosa, quella secca stizzosa, ok? Direi che se avessimo una tosse, scusatemi, è brutto dire, ecco, viene definita così, per cui per grassa, ecco, potremmo avere un altro tipo di approccio terapeutico, ma sicuramente per una tosse importante, soprattutto di natura secca e quindi stizzosa, quella che veramente, ecco, non vi dà tregua, e capite bene quanto possa essere importante questo per i genitori nel momento in cui durante la notte, ecco, hanno un bimbo, o pensate a Stefano che vi sta parlando, che ne aveva due in contemporanea, ecco, capite quanto possa essere sollievo, non tanto per ovviamente ecco, per il bimbo quanto per i genitori, poter controllare ovviamente gli attacchi di tosse, soprattutto quelle stizzose che ovviamente non fanno dormire il bambino, ma non fanno dormire tantomeno anche i genitori. Quindi ecco, c'è una raccomandazione, ragazzi, di evitare di utilizzare codeina ovviamente per questo tipo di trattamenti, ma devo dire che per molto tempo e ancora oggi, ecco, si utilizza codeina attraverso una formulazione orale, ragazzi, che sembra quasi dire il contrario, no? Sembra andare esattamente controcorrente rispetto a quello che vi ho detto poco fa, per un utilizzo, vi dicevo, poi molto particolare, che non è quello che in realtà dovrebbe essere, no, l'utilizzo principale della codeina, ma viene utilizzato come antitussivo, ok? Sulla quale, ecco, c'è anche una piccola divagazione che vorrei fare con voi, ragazzi, su questo, ok, ragazzi? Quindi, innanzitutto, dobbiamo, ecco, immediatamente riconoscere che la storia non ci torna. Non ci torna perché, in qualche modo, stiamo dicendo che effettivamente la codeina è un alcaloide, ovviamente, che rappresenta, però, da un punto di vista, ecco, farmaceutico, farmacologico, un profarmaco, nel senso che non presenta una sua intrinseca attività a livello dei recettori. Ovviamente degli oppioidi, perché ragazzi, chiaramente quello sibrile fenolico in posizione 3 fondamentale per riconoscimento e attivazione, chiaramente viene mascherato, coperto da un punto di vista interattivo da questa funzione metilica. E quindi di conseguenza è chiaro che rappresenta a tutti gli effetti per noi, l'abbiamo già detto, ovviamente un profarmaco, e capiremo che la chiave ovviamente di interpretazione meccanicistica per cui effettivamente comunque cataloghiamo ovviamente la codeina come un oppioide, quindi può essere utilizzata nel trattamento del dolore, deriva dal fatto che esiste, come vi ho già anticipato, a livello epatico, un primo passaggio che è in grado, così come di demetilare la posizione 17, che, di cui vi ho parlato poco fa, essere in grado di demetilare anche la posizione ovviamente eterea in posizione 3, liberando ovviamente una quantità di morfina, vedremo, fortunatamente estremamente limitata rispetto alla concentrazione iniziale di codeina che noi introduciamo, ed è questa piccola frazione, ragazzi, di morfina che noi liberiamo e che comincia a circolare, ringraziando il cielo, no? Con una biodistribuzione, posso dire, modesta, perché la morfina ritorna ad essere morfina con tutti i suoi limiti, che in un qualche modo ci garantisce anche una sicurezza da un punto di vista terapeutico anche in età pediatrica. Riccardo, ti torna, codeina come tale non è attiva. Subirà, come vedremo tra poco, un metabolismo epatico molto parziale, con una percentuale molto bassa rispetto ovviamente alle concentrazioni iniziali di codeina che noi somministriamo, e quello che ne otteniamo è una piccola percentuale di morfina che ha quei limiti di biodistribuzione che vi ho già raccontato. Ecco perché, no? Riduci, che ti riduci, che ti riduci, la concentrazione di morfina che anche viene liberata ovviamente in età pediatrica è così bassa che consente effettivamente no, al nostro bambino di ridurre, ecco, è chiaramente no, un silenziante anche delle vie, no, vi dicevo, riesce ad arrivare ai centri del controllo della tosse, ridurre, perché hanno sempre la morfina un effetto, no, silenziante, no, inibitorio, di ridurre effettivamente, no, l'attività dei centri della tosse, ed ecco perché in un qualche modo il bambino dorme sereno. Potete ben immaginare che il bambino con un po' di morfina dorme serenissimo, ok, ragazzi, e di conseguenza dorme sereno anche. Dormono sereno anche sereni anche i genitori, ragazzi. Il passaggio fondamentale è esattamente questo, perché può essere somministrato per via orale, ragazzi. Ecco, qual è il vantaggio, secondo voi, chiedo a Riccardo, di essere codeina da un punto di vista della somministrazione per via orale rispetto ad essere morfina? Qui Riccardo potresti avere un po' di malizia per dirmi perché morfina ha una, diciamo, una minore predisposizione alla somministrazione per via orale rispetto ovviamente alla sua poi cugina codeina metiletere in posizione 3 della morfina. Riccardo, se ti viene un'idea.
Può essere che il log P della codeina sia più adeguato per una
Guardate, ve lo
somministrazione orale.
faccio vedere, non so se... eccolo qui, ragazzi. Sicuramente il coefficiente di ripartizione aumenta di quel tanto, ragazzi, vedete che andiamo sopra le 10 volte, e la ragione è perché abbiamo trasformato uno stirile di tipo fenolico in un metilettere, che è sicuramente più idrofobico, e questa, diciamo, doppia, eliminiamo una funzionalità che interagisce, diciamo, discretamente bene con l'acqua, l'ossido fenolico, introduciamo un gruppo idrofobico come quello metilico, e queste due cose insieme portano ad un innalzamento, vedete, di quasi mezza unità di logaritmica del coefficiente di ripartizione, e quindi va a facilitare, anche nel caso in cui avessi una somministrazione per via orale, ovviamente la sua biodistribuzione. Vi ricordo che abbiamo una fortuna, che codeina in questo momento è un profarmaco e non esplica ovviamente nemmeno una collateralità a livello intestinale. Vi ricordate, ragazzi, che noi abbiamo detto attenzione, abbiamo recettori per gli oppioidi, soprattutto i recettori MU1 a livello dell'epitelio intestinale, quindi potrei avere... Vi ricordo che in questo momento la nostra codeina è un profarmaco e quindi non esplica, anche nel momento in cui io lo somministro per via orale, un'attività intrinseca. Quindi arriva a livello intestinale, si biodistribuisce molto meglio e chiaramente il suo primo destino è un destino di primo passaggio epatico, lo sapete. Primo passaggio epatico, ragazzi, che come vi dicevo, ecco, vede in questo caso, ditemi se vi torna, ancora operative. Qui ne sacrifico una, no, che potete immaginare, che è la glucolonizzazione, ovviamente nella posizione 6, che c'è sempre, spero cogliate. Focalizzo la mia attenzione ovviamente nel 2, demetilazioni ossidative, ricordando quell'isoforma che è deputata in questo caso alla demetilazione, vedete, non tanto all'atomo di azoto quanto all'atomo di ossigeno, e che trasforma il metiletere della morfina nella morfina medesima. Ecco, questo citocromo P450, il 2D6, è il responsabile di quella parziale, lo diremo tra un attimo, demetilazione che trasforma ovviamente codeina in morfina, ed è questa piccola percentuale di morfina che andiamo ovviamente a veicolare all'interno del nostro organismo, con tutti i limiti che abbiamo già detto, perché il coefficiente di ripartizione ritorna ad essere 0,8, ok ragazzi, chiaramente ritorna ad essere 0,8, che ci consente anche di avere una distribuzione anche a livello centrale non proprio così elevata, tanto da poter ovviamente adottare questo tipo di trattamento anche ovviamente a livello pediatrico. Ok ragazzi, Riccardo, ti sembra sufficientemente chiaro? Volevo solo ricordarvi, ragazzi, che se ci va bene, solamente il 10%, se ci va bene vuol dire in un paziente sano, che non ha nessun problema ovviamente di natura epatica, che ha il corredo enzimologico degli epatociti in buono stato di salute, ragazzi, ecco, in una condizione ideale difficilmente riusciamo a metabolizzare più del 10% della codeina iniziale e trasformarla in morfina. Quindi vuol dire che, ecco, su 100 mg, massimo 10 mg, massimo 10 mg, se tutto in un qualche modo funziona così come madre natura vuole, ecco, massimo il 10% viene trasformata in morfina. Morfina che peggiora chiaramente intrinsecamente il suo profilo farmacocinetico, e quindi praticamente è un altro elemento di autolimitazione, no, di passaggio della barriera ematoencefalica. Riccardo, ti torna? Molto bene, buono, direi molto bene. Vi ricordo anche che, come vi ho già detto, ecco, vi ricordo gli sciroppi anche per uso non necessariamente terapeutico di codeina, chiaramente, qui ve li ricordo solamente perché molto spesso, ecco, la codeina ha anche un uso, ai noi, ricreativo, chiaramente non è, direi, particolarmente efficace se uno vuole utilizzarla ovviamente per uso, capite, ricreativo, e adesso penso comprendiate molto bene la ragione di questo. E devo dire, ragazzi, che tutto sommato la codeina trova anche in questo caso nei trattamenti del dolore medio lievi o per trattamenti non troppo prolungati una sua applicazione, soprattutto, ragazzi, ecco, adesso lascio qui il problema, ecco, vi dicevo, del trattamento come antitussivo. La preghiera delle associazioni ovviamente dei pediatri in questo momento è di evitare l'utilizzo di sciroppi di codeina se non ce ne sia davvero una estrema necessità, e quindi vi riporto ovviamente questo a maneggiare con cautela, ok ragazzi. E vi dicevo, viceversa, troviamo, e questo probabilmente anche con la professoressa Sissi avete forse parlato di queste interessanti applicazioni in cui possiamo associare un antinfiammatorio, per esempio con codeina, per il trattamento di quelle sintomatologie, diciamo, dolorose che possono essere, passatemi, a cavallo tra uno stato infiammatorio e una, diciamo, una riduzione della trasmissione del segnale da un punto di vista neuropatico. Quindi un'associazione antidolorifico, classico alla codeina, quindi con un trattamento di tipo neuropatico con un antinfiammatorio super classico, qui vi riporto, ecco, tre oggetti che conoscete molto bene, alcune ovviamente specialità che sono effettivamente basate su questa combinazione tra codeina ovviamente ed un antinfiammatorio, e qui ve ne riporto tre molto famosi, possono effettivamente, ecco, trovare una buona applicazione terapeutica in tutti quei dolori di, passatemi, medio-bassa intensità o ovviamente per trattamenti che non siano non particolarmente lunghi nel tempo, quindi ecco, per il trattamento di quelle sintomatologie dolorose che vedono accoppiare no, un controllo infiammatorio con ovviamente un controllo della trasmissione del dolore da un punto di vista neuropatico. Ok ragazzi, quindi interessanti le combinazioni, no? Tra, ecco, il mitico paracetamolo, codeina. Ecco, sicuramente nella specialità che qui vi riporto, di cui non voglio fare necessariamente pubblicità, ma tanto per darvi un effetto memoria, è proprio la rappresentazione di un effetto sinergico tra lavorare sia nella componente infiammatoria sia nella componente neuropatica, in modo tale ovviamente da controllare i due versanti della generazione ovviamente del dolore. Ok, ragazzi? Molto bene. Non posso non parlare, ragazzi, non certamente. Anche se inizialmente sì, chiaramente, non posso dire che questo non possa essere un meraviglioso principio attivo di una specialità farmaceutica, però è chiaro che conosciamo il diacetil derivato della morfina. Guardate, abbiamo due acetilazioni nelle due posizioni acetilabili, la 3 e la 6, che potete immaginare, e quindi questo doppio deacetil, guardate, anche l'eroina mantiene lo stesso errore di nomenclatura, eccolo qui, scusatemi ragazzi, così non c'è trucco, non c'è inganno e lo ricordiamo. È chiaro che, ragazzi, questo oggetto famosissimo ovviamente, chiaramente, non ve lo nascondo, come antidolorifico, potrebbe essere tranquillamente utilizzato come antidolorifico, tristemente invece c'è di meglio, vi dico tra un attimo il perché. È uscito di scena da un punto di vista farmaceutico e accidenti invece trova ancora, ahimè, una larghissima utilizzazione in ambito ovviamente di, io uso questo termine ricreativo, quindi non terapeutico, e che porta ovviamente a quei problemi gravissimi di dipendenza psicologica e fisica di cui vi ho parlato. Chiaramente c'è l'effetto euforizzante, c'è tutta la dopamina che volete, però ragazzi è chiaro. Questo è un oggetto che va maneggiato con estrema cautela. Comprendete molto bene qual è il vantaggio, da un punto di vista ovviamente vantaggio-svantaggio, che abbiamo da un punto di vista ricreativo di questo oggetto. È un diacetil derivato. Guardate il suo coefficiente di ripartizione e comprendete immediatamente. Ah, innanzitutto potrei fare una domanda a Riccardo. Riccardo, dal tuo punto di vista, l'eroina è farmacodinamicamente attiva? L'eroina è farmacodinamicamente attiva? Qui mi puoi rispondere con grande autorevolezza, oramai, Riccardo.
Allora, ma intende perché la farmacodinamica è quello che fa l'organismo al farmaco, no?
La farmacodinamica è, diciamo, la sua attività a livello recettoriale e poi quello che manifesta come effetto. Secondo te, l'eroina, così com'è?
Beh,
Adesso
attiva sì.
è attiva?
O no, deve essere deacilata forse.
Assolutamente sì. Guarda, se mi avete seguito nella logica codeina, ed era per questo che volevo introdurvela, ragazzi, ovviamente, no? Da questo punto di vista. Nel momento in cui abbiamo coperto la posizione 3, quell'oggetto non è più farmacodinamicamente attivo, non è in grado di riconoscere e attivare il recettore di competenza. E se questo è vero, ragazzi, per il metilatere, no? Che avete visto poco fa essere presente nella codeina, deve esserlo necessariamente anche in questo caso, dove abbiamo un acetile a livello ovviamente dell'eroina. Quindi l'eroina di per sé non è farmacodinamicamente attiva, è a tutti gli effetti un profarmaco, assolutamente. Ci aspettiamo che per essere ovviamente, per ritornare attiva, ed ecco la differenza rispetto alla codeina, no? Ecco, noi dobbiamo liberare quella posizione 3 non tanto da un etere, operazione chimica difficile, ma da un estere, operazione chimica e enzimologica molto facile. Ecco perché l'eroina diventa un interessantissimo profarmaco, chiaramente poi abbandonato per i grandissimi problemi di dipendenza che dà. E il problema, ragazzi, della dipendenza è che questo profarmaco rispetto alla codeina ha un coefficiente di ripartizione ancora più elevato e di conseguenza ha una sua biodistribuzione soprattutto a livello del sistema nervoso centrale, laddove voglio che avvenga l'effetto, ai noi anche ricreativo, accidenti. Ecco, questo passaggio di questo profarmaco ovviamente nel distretto, ovviamente sistema nervoso centrale, è molto più efficiente. Due aspetti, Riccardo, perché non useresti, accidenti, questo sarebbe stato, fosse stato un grandissimo vantaggio da un punto di vista sanitario e sociologico, no? Perché, Riccardo, non possiamo utilizzare l'eroina per via orale? Accidenti. Perché necessariamente, come tu sai, tutti gli eroinomani non usano eroina per via orale. Magari...
Sempre per una questione di log P?
No.
Oppure c'è
qualcos'altro?
Che forse l'enzima che causa la diacetilazione si trova nel sangue, non...
Si trova ben prima, Riccardo, via orale, ben prima. Si trova ovviamente un pH acido a livello gastrico e tutte le esterasi a livello intestinale. Quindi, accidenti, no? Trasformiamo l'eroina in morfina, che poi è, capite, leggi sopra a tutte le problematiche ovviamente di biodistribuzione che abbiamo già detto, purtroppo... Trasformiamo l'eroina in morfina troppo presto per avere l'azione sia ricreativa che ovviamente poi da un punto di vista ovviamente anche terapeutico, qualora volessimo utilizzarla da un punto di vista terapeutico, perché purtroppo il pH acido a livello gastrico e tutti gli enzimi, gli esterasi di, ovviamente quelle pancreatiche intestinali che abbiamo, ovviamente idrolizzano enzimaticamente quei due esteri e li riportano ovviamente i due ossidi fenolico da un lato e alcol secondario dall'altro, che sono tipiche dell'eroina, della morfina, con tutti i problemi farmacocinetici che abbiamo detto. Quindi ecco perché, accidenti, non possiamo e non utilizzerebbe mai un eroinomane, no, una somministrazione orale di eroina, perché sa che la maggior parte ovviamente dell'effetto verrebbe automaticamente perduto.
Ok, quindi perché è metabolizzata troppo velocemente, quindi...
Sì, okay. E a livello ovviamente gastrointestinale, quindi ben prima di arrivare ovviamente al sistema nervoso centrale dove l'effetto deve manifestarsi. Il problema, ragazzi, è che qui effettivamente, allora, la via è esclusivamente via endovenosa, iniettiva, e qui chiaramente il fatto di avere, ha ragione Riccardo, le esterasi circolanti vuol dire che ad un certo punto, ragazzi, ditemi se vi torno, una volta che è entrata nel circolo anche ovviamente del sistema nervoso centrale, le esterasi fanno il loro lavoro e liberano pian piano morfina, dall'eroina. La morfina che viene liberata ovviamente dall'azione enzimatica delle esterasi che troviamo ovviamente circolanti e quelle ovviamente che regio localizziamo per esempio a livello del sistema nervoso centrale, accidenti, sono esattamente quelle che poi liberando morfina danno poi l'effetto terapeutico. Liberano morfina ovviamente è però già nel sito, è già a livello del sistema nervoso centrale, e qui forse, ragazzi, ecco, vi riporto un po' quello che in un qualche modo è il destino metabolico, no? Che si trasforma però, ecco, in vantaggio terapeutico in questo caso. Ecco, vedete, a livello orale, ragazzi, noi avremo immediatamente la trasformazione attraverso soprattutto la componente enzimatica, no? La scissione, quindi la formazione della nostra morfina, e quindi con una limitazione ovviamente biodistributiva che abbiamo già detto. Guardate invece per via iniettiva, abbiamo la possibilità di avere la trasformazione, il passaggio ovviamente della barriera ematoencefalica dell'eroina, e una volta che è passata all'interno, ovviamente questa viene via via, no, degradata ad eroina attraverso ovviamente l'azione delle trasformata più che degradata, trasformata in eroina, ovviamente per quanto riguarda ovviamente le esterasi circolanti, e quindi ecco che quello che osserviamo a livello del sistema nervoso centrale è stata una facilitazione farmacocinetica, passo sotto forma di diacetile, quando sono nel sistema nervoso centrale vengo ovviamente metabolizzato, mi ritrasformo in morfina, e quella è la morfina che effettivamente ha il suo effetto sia ovviamente terapeutico, qualora lo volessimo utilizzare da un punto di vista terapeutico, sia ai noi da un punto di vista, come vi dicevo, euforizzante, e quindi ovviamente tutto quello che abbiamo detto sia per quanto riguarda ovviamente la dopamina e poi il controllo della soglia del dolore che abbiamo in un qualche modo già evocato. Quindi diciamo che eroina diventa un interessante profarmaco che chiaramente è diventato ai noi ecco famoso per altre ragioni e non tanto per queste terapeutiche. E qui vi riporto, ecco, attenzione un po' di, non devo dirvelo io, ecco, di stare lontani per quanto possibile ovviamente dall'eroina e tutti gli oppioidi ovviamente per uso ricreativo, vi prego ragazzi, si muore, certamente si muore per paralisi respiratoria, ecco, overdose da eroina vuol dire overdose di morfina, vuol dire ovviamente paralisi respiratoria. Eccolo qui, sì, chiaro, occhio, anche in questo caso, l'occhio non mente mai, e anche in questo caso vi ricordo che come tutte ovviamente le sostanze che, passatemi, hanno un effetto di tipo, ecco, depressivo da un punto di vista, no? Che abbiamo già visto, ecco, benzodiazepine, i barbiturici, ricordiamo tutti gli oppioidi, ragazzi, danno sempre, ecco, questa informazione interessante, no, pupilla a punta di spillo, e quindi questo è un classico segno ovviamente di quando, ecco, avete un eroinomane in overdose, ecco, lo riconoscete immediatamente, anche se è ovviamente privo di sensi, perché gli aprite la cosa, vedete, crack, punta di spillo, è classico ovviamente di un overdose da oppioidi, ecco, io dico, quindi occhio. L'occhio dice sempre. Oh, ragazzi, vi faccio vedere due oggetti interessantissimi. Allora, come mettere mano un po' ai problemi che abbiamo visto essere tipici, e qui ovviamente comincia una partita molto interessante, come possiamo mettere mano un po' ai problemi, non tanto di natura farmacodinamica, ragazzi, quanto di natura farmacocinetica, così vi introduco un paio di oggetti da subito, a partire ovviamente da due spunti che abbiamo avuto da madre natura, che sono effettivamente morfina e codeina. E io direi che la prima cosa che ci può venire in mente, ditemi se vi torna, è di tentare, due cose, aumentare un po' il coefficiente di ripartizione rispetto a quello che in qualche modo ci viene dato ovviamente dalla morfina. Codeina è sempre profarmaco, per cui avremo una serie di profarmaci a base di codeina, ok? Quindi distingo le due storie, ma le portiamo avanti in parallelo. E un'operazione, secondo me, che possiamo fare di conseguenza è anche quella di capire se possiamo un po' ridurre la biotrasformazione di primo passaggio, che di secondo, ma che è già di primo, che è dovuta al fatto, ragazzi, che effettivamente quei due ossidi lì sono poi soggetti a operazioni metaboliche. Ok, ragazzi, quindi ci sono due aspetti che vorrei portare avanti con voi, introducendo i primi derivati di semisintesi. E vi faccio vedere, ragazzi, qui a sinistra capite? L'idrogenazione in posizione 7-8, e tra un attimo chiederò a Riccardo perché è indispensabile idrogenare la posizione 7-8 nel momento in cui facciamo la seconda operazione che ci piace di più, l'ossidazione facile di quell'alcol secondario a chetone. Allora, intanto vi parlo di questa seconda, ossidazione alcol secondario a chetone, ossidazione molto facile da fare, ragazzi, che se ci pensate elimina un centro di coniugazione con l'acido gluconeico, quindi in qualche modo riduce la capacità metabolica di secondo barra primo passaggio, ovviamente, che era una delle ragioni per cui limitavamo la concentrazione, no, di morfina ovviamente circolante, perché nel momento in cui l'avete coniugata con l'acido glucuronico ovviamente quella viene escreta facilmente attraverso ovviamente le vie urinarie. Ok, ragazzi, quindi questa operazione che facciamo a livello di ossidazione di questo alcol secondario, che allora a questo punto uno comincia a immaginare bene, in questo caso il chetone deve essere un suo potenziale bioisostero, ed è così, ragazzi, il chetone in posizione 6 è un bioisostero dell'ossidrile in posizione 6, che ritroviamo ovviamente nella morfina e anche nella codeina. Quindi vuol dire che questa biotrasformazione, scusatemi, che questa sì, trasformazione bioisosterica è equivalente da un punto di vista interattivo. E questo ci piace molto perché in un qualche modo, ecco, riduciamo comunque, ecco, una via di trasformazione ovviamente metabolica. Necessariamente, ragazzi, quando facciamo questa ossidazione, da un punto di vista chimico dobbiamo ovviamente eliminare, attraverso ovviamente una idrogenazione, ovviamente il doppio legame in posizione 7-8. Dobbiamo. Riccardo, tu hai un piccolo ricordo del perché? Ecco, questo forse dovresti ricordartelo da, ecco, quello che la professoressa Sissi, non so in quale momento del percorso che avete fatto insieme, vi ha ovviamente introdotto. Immagina di avere il doppio legame in questa posizione. Immaginiamo di non aver idrogenato, avere il doppio legame nella posizione 7-8. In alfa, ovviamente, il carbonile. C'è qualcosa che ti preoccupa? Che la professoressa Sissi probabilmente ti ha già introdotto?
Oddio.
È difficile, no. Potrebbe essere... Allora... eventualmente metto una diapositiva se per caso, ecco, questa cosa sia meno chiara di quello che io immagino. Vi ricordo, ragazzi, che tutti i carbonili alfa, beta, insaturi possono dare origine ad una importante reazione con nucleofili, e di nucleofili ovviamente nelle proteine ma anche nel DNA ne abbiamo parecchie, no? Che si chiama addizione 1,4 di Michael, e questa reazione è una reazione che ovviamente rende ovviamente il vostro composto chimico, in questo caso il nostro principio attivo, particolarmente reattivo nei confronti di catene laterali di amminoacidi, come per esempio una serina, una treonina, una lisina, laddove avete un nucleofilo che possa fare questo attacco in posizione 4, no? E dare origine a quella che è appunto la reazione di Michael di somma ai sistemi alfabeta chetonici, alfabeta insaturi. Quindi necessariamente, per ridurre una criticità ovviamente tipica di questi sistemi altamente reattivi, nel momento in cui, vi ricordate, all'inizio abbiamo il doppio legame qui e facciamo il chetone qui, ecco, necessariamente dobbiamo idrogenare il doppio legame qui, se questo è bioisostericamente compatibile, e lo è anche in questo caso. Quindi vuol dire che sostanzialmente che il sistema allilico allilico, alcol allilico che avevamo in questa posizione, può essere in questo caso bioisosterizzato da questo sistema chetonico, ovviamente in questo caso idrogenato. Quindi anche questo è un bel elemento di relazione struttura-attività che impariamo ovviamente da questa struttura, che è l'idromorfone, che è ancora attivo, ha una, diciamo, migliora poco se ci pensate da un punto di vista del coefficiente di ripartizione rispetto alla morfina, e effettivamente ha una sua, diciamo, tempo di emivita più elevato rispetto alla morfina, proprio perché abbiamo eliminato una delle tre, vi ricordate, demetilazione, coniugazione con l'acido glucuronico, coniugazione con l'acido glucuronico. Abbiamo eliminato in questo caso una via ovviamente di biotrasformazione. Ma guardate di qua questo oggetto che è diventato, anche da un punto di vista ovviamente della cinematografia ovviamente televisiva, molto famoso. Vi introduco, ecco, questo oggetto che si chiama idrocodone, è ovviamente one perché è un chetone, cod perché deriva dalla codeina, ci fa ricordare che è un derivato della codeina, idro perché è stato idrogenato nelle posizioni 7-8, copia e incolla ovviamente a quello che ho detto poco fa. Riccardo, l'idrocodone nota la specialità per questo signore qui, ve lo ricordate questo signore qui? Vi ricordate che era effettivamente, aveva chiaramente un dolore da controllare, non c'è dubbio. Se uno, ecco, ricorda, ecco, le puntate di Dr. House, ricordo ovviamente di un importante intervento che aveva subito a livello ovviamente del osso e muscolo, ovviamente era un intervento femorale che aveva comportato anche la resezione ovviamente in una parte del nervo ovviamente sciatico, quindi aveva interessato il nervo sciatico, aveva anche avuto una deplezione importante del quadricipite, scusatemi, ma avevo seguito Dr. House con una certa passione quando ero un po' più piccolo, ragazzi, quindi aveva sicuramente una sintomatologia dolorosa veramente importante. Se vi ricordate, ecco, sollevava, ecco, questa sua sintomatologia utilizzando una specialità che è diventata famosissima proprio per quella serie televisiva Vicodin, e il principio attivo ovviamente largamente utilizzato nella terapia del dolore, soprattutto negli Stati Uniti e soprattutto per via orale, per questo in un qualche modo, ecco, lascio due o tre elementi cinematografici, no, che vi possano stimolare l'effetto memoria. Ecco, devo dire che Vicodin, quindi l'idrocodone, ragazzi, è proprio un bellissimo esempio in cui effettivamente mettiamo insieme un po' di cose che abbiamo recuperato nell'idromorfone pochi minuti fa. Riccardo, l'idrocodone che ti sto facendo vedere è attivo farmacodinamicamente? Domanda oramai per te super facile.
Nella posizione 3 c'è un etere e abbiamo detto prima che gli eteri sono molto più difficili da togliere rispetto
Copia e
agli esteri.
incolla, assolutamente, copia e incolla quella che abbiamo già detto per la codeina. Chiaramente il Vicodin, quindi l'idrocodone, non è farmacodinamicamente attivo, è un profarmaco, deve passare il primo passaggio epatico, la demetilazione ossidativa, copia e incolla quello che ho già detto per la codeina, per liberare questa posizione e farla ritornare ovviamente al sedile di tipo fenolico, quell'oggetto diventa a sua volta, ecco, un derivato della codeina ossidata in posizione 6 e idrogenata in posizione 7-8, che mantiene ovviamente l'attività perché è la cosa che vi ho detto. Quindi è sostanzialmente il trasformare, ditemi se vi torna, un idrocodone nell'idromorfone, ed è l'idromorfone che poi va ad agire così come abbiamo detto poco fa. Quindi abbiamo sempre la facilità ovviamente di utilizzare questo principio attivo in una formulazione orale, esattamente uguale a quello che ho detto per la codeina. Non è attivo di suo, deve essere metabolizzato a livello epatico trasformandolo di nuovo nello stile fenolico corrispondente, leggo di qua, quindi lo trasformiamo, no, in idromorfone. L'idromorfone è l'oggetto farmacodinamicamente attivo. Riccardo, ti sembra chiara la narrazione? Uguale,
Molto chiaro.
copio e incollo quello che ho già detto.
E per quanto riguarda l'addizione di Michael, allora io non ho ricordi che l'abbiamo fatta, ma è probabile che mi sbaglio perché la mia memoria è un po'
Non ti
difettosa.
preoccupare.
Comunque,
Allora,
capito dai nucleofili.
l'avete. Sì, guarda, sicuramente l'avete fatta in chimica organica perché è una classica reazione che si fa ovviamente di addizione ai sistemi, diciamo, carbonilici alfa,
Sì,
beta, insaturi, quelli
è
sicuramente,
probabile, sì.
ma è un po' più lontana. Devo dire che da un punto di vista della reattività anche, no, di principi attivi, ecco, in farmaceutica la si ricorda perché molto spesso la presenza di sistemi carbonilici alfa, beta, insaturi possono essere indicatori di reattività e quindi di collateralità, a volte tossicità. Non a caso, alcuni alchilanti, scusami se te lo ricordo proprio, ecco perché, no, farmaceutica 1, professoressa Sissi, alcuni alchilanti, anche al DNA, utilizzano per la fase di alchilazione proprio addizioni 1,4 di Michael, tipo quelle che ovviamente sono tipiche di carbonili alfa, beta, insaturi. Ecco che volevo solo, ecco, ricordarvi, ragazzi, che quando avete un sistema carbonilico alfa, beta, insaturo, occhio sempre alla reattività di quell'oggetto, soprattutto a livello biologico, perché laddove avete un nucleofilo, ricordavo serina, treonina e ovviamente lisina poco fa, ma non dimenticavo l'azoto N7 della, no, guanina, nel caso avessimo basi del DNA, ragazzi, così, ecco, in qualche modo l'abbiamo ricordate tutte. Ecco, in quei casi occhio, 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 perché come potete immaginare, se avete un centro di reattività, possono esserci collateralità che derivano da questa attività aggiuntiva. Bene, ragazzi, con il Vicodin io mi fermerei qui, ragazzi, e io mi vedo sempre domani, solita ora, solito posto, per completare alcune strutture che vorrei, ecco, discutere con voi per quanto riguarda ancora un po' la semisintesi dei derivati, ovviamente, della morfina e della codeina da un lato, e poi alcune semplificazioni alla struttura della morfina e della codeina che portano ovviamente a farmaci largamente utilizzati oggi, totalmente di sintesi, ragazzi, che partono ovviamente come spunto, no, dalla morfina e dalla codeina, e che arrivano poi oggi ad essere farmaci totalmente di sintesi, di cui, ecco, vorrei parlarvi domani, almeno del fentanile, anche questo oggi, accidenti, oggigiorno largamente famoso per, non solo per il trattamento ovviamente del dolore neuropatico, ma anche per i problemi ovviamente di sostituzione dell'eroina nel caso appunto dell'abuso di queste sostanze, e chiaramente il metadone, perché non devo dirvelo io, è famosissimo il metadone ovviamente come strumento terapeutico in caso di ovviamente di disintossicazione controllata di pazienti che hanno, di ovviamente soggetti che hanno abusato ovviamente di oppioidi. Ma dovrei ricordarvi che a tutti gli effetti anche in questo caso il metadone è un oppioide, così come lo è la morfina con tutti i suoi effetti collaterali, di cui diremo domani ovviamente alcune cose insieme. Ragazzi, vi ringrazio ancora, gentilissimi, vi saluto caramente, vi auguro un buon pomeriggio e ci vediamo quanto prima.